La Russia interrompe le forniture di gas a Polonia e Bulgaria in risposta alle sanzioni europee. Nel frattempo, una cinquantina di aziende italiane di calzature, nonostante le sanzioni europee, sono a Mosca a partecipare a una fiera di settore. Intanto la guerra rischia di spostarsi anche in Transnistria, una regione fino a ieri sconosciuta ai più, autonoma della Moldavia, mentre sentiamo parlare anche per la prima volta delle isole Matsu. Poi capiremo come mai. E a Shanghai il lockdown sta diventando una roba davvero alla Black Mirror. Io sono Andrea Leonocenti, oggi è il 28 aprile 2022 e questa io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata. D'Italia che cambia. Sigla. Torniamo a parlare della guerra e delle sue conseguenze sul mondo, perché ne succedono di cose in questi giorni. Gazprom, l'azienda energetica statale russa, ha annunciato di aver interrotto mercoledì mattina le forniture di gas naturale alla Polonia e alla Bulgaria, così come era stato anticipato il giorno prima dai due paesi stessi. Si tratta della prima interruzione delle forniture di gas russo a due paesi europei, dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina e è di fatto è la prima grossa ritorsione della Russia alle sanzioni economiche imposte dall'Occidente. Ne parlano quasi tutti i giornali, vi lascio alcuni articoli per approfondire. La ragione dell'interruzione, secondo le autorità russe, è che i due paesi si sarebbero rifiutati di pagare il combustibile in rubli, come invece richiesto dalla Russia a tutti i paesi considerati ostili, fra cui anche l'Italia, la Germania e tanti paesi europei. Non è che i paesi europei debbano pagare fisicamente in rubli, ma è un po' più complicato, nel senso che viene chiesto, cioè la Russia, il governo russo ha chiesto ai paesi a cui rifornisce il gas e che considera ostili di aprire un conto, un secondo conto presso la banca Gazprom Bank, in cui potrebbero continuare a versare contributi in euro e dollari che però sarebbero immediatamente convertiti in rubli. I paesi europei fin qui hanno mostrato una reazione abbastanza confusa, nel senso che sono sembrati piuttosto incerti sul da farsi, non si decidono se questa cosa viola o no le sanzioni decise, né se viola le condizioni contrattuali, che appunto presente sul contratto con Gazprom. Non siamo in grado di verificare queste cose perché tutte le informazioni contrattuali sono informazioni, riservate, quindi non c'è un accesso a quelle informazioni. Ora il punto è, la domanda è, perché proprio la Polonia, la Bulgaria e non l'Italia, la Germania, la Francia e così via? Perché plausibilmente sono i primi due paesi i cui pagamenti per il gas erano in scadenza e quindi non sono stati rinnovati perché i due paesi si sono rifiutati evidentemente di pagare in rubli o comunque insomma con quelle modalità indicate dalla Russia. Le date dei pagamenti per le forniture di gas sono anche queste segrete, quindi non sappiamo se è esattamente così, ma è la spiegazione più probabile, anche perché almeno un giornale polacco citato da Bloomberg ha rivelato che la scadenza per il pagamento delle forniture alla Polonia era venerdì scorso e Gazprom ha fatto sapere che la Polonia deve pagare per le forniture immediatamente e in rubli, se vuole vedere riattivate le stesse. E lo stesso discorso sembrerebbe valere anche per la Bulgaria. Ora, che conseguenze avrà questa interruzione sui due paesi? Sulla Polonia non molte, a quanto pare, perché il paese non dipende così tanto dal gas russo, mentre diversa, molto diversa, è la situazione della Bulgaria, che importa circa il 90% del gas che usa dalla Russia e ha solo il 17% dei suoi depositi di gas riempiti al momento. Quindi è in una situazione di grossa, grossa difficoltà. Inoltre, per evitare che i due paesi facciano un po' i furbi, e nell'ottica di Putin ovviamente, e prelevino illegalmente del gas dai gasdotti, lo stesso Putin ha detto che se faranno così, se compiranno questo gesto illecito dal suo punto di vista, Gazprom ridurrà la fornitura complessiva di gas verso l'Europa di una quantità ogni volta uguale all'ammanco. In generale, tutta questa operazione è anche evidentemente una minaccia indiretta che Putin ha voluto inviare ai paesi più grandi, tipo la Germania e tipo l'Italia, che sono i due principali importatori di gas russo, in Europa, dove gli effetti economici di un'interruzione delle forniture di gas sono ovviamente molto temuti. Nel frattempo, chiudendo questa notizia e passando alla successiva, rende noto il Fatto Quotidiano che in questo momento si sta svolgendo a Mosca la fiera Scarpe in pelle dal mondo. E qual è la notizia? La notizia è che ci sono ben 48 aziende del settore calzaturiero italiano che sono presenti alla fiera, che Sono tante, non sono poche. Fra l'altro, 31 di queste aziende sono marchigiane, che è in assoluto la regione più rappresentativa dell'industria delle calzature italiane, e hanno in qualche modo l'avallo, l'appoggio della regione Marche stessa in questa partecipazione. Perché, intervistato dal Fatto Quotidiano, l'assessore regionale alle attività produttive delle Marche, Mirko Carloni, ha detto che la regione Marche condanna la guerra in tutte le sue forme, continuerà a aiutare i profughi ucraini, ma vista la situazione non si può girare dall'altra parte lasciando solo le imprese marchigiane colpite dalla crisi e la calzatura è il nostro fiore all'occhiello, quindi insomma in qualche modo avalla questa scelta di partecipare. La presenza delle aziende in realtà in sé, anche se ha sollevato diverse polemiche in Italia e in Europa, non infrange le sanzioni europee, perché il regolamento europeo legato al quarto pacchetto di sanzioni vieta sì le vendite sul mercato russo, ma di beni di lusso, quindi beni con un valore superiore ai 300 euro. E quindi gli espositori italiani si sono adeguati a questa norma, proponendo ai rivenditori russi modelli che hanno prezzi inferiori o abbassando il prezzo dei modelli che hanno un costo superiore. Tuttavia, resta un po' la contraddizione di fondo. E la sensazione, la mia sensazione in questo caso, è che se la guerra di per sé è una contraddizione, è ricca di contraddizioni. Una guerra in epoca di globalizzazione lo è all'ennesima potenza, perché i paesi sono talmente interconnessi da non poter fare a meno di colpo di commerciare con gli altri paesi, anche se c'è una guerra in corso. Pena il collasso economico. Non esiste neanche veramente una scelta in questo caso. Forse sì, ma ora si può valutare caso per caso, però è impensabile l'idea di chiudere completamente la porta all'economia russa da tutti i punti di vista, perché significa anche, o forse prima ancora, il collasso dell'economia italiana, ad esempio. E non lo so, mi fa pensare, è come quando litighi col fornaio del paese e però nonostante quello hai ancora bisogno del pane, quindi in qualche modo o ci mandi un amico, o ci mandi la fidanzata o ci vai girato un po' dall'altra parte salutandolo un po' di sbieco, ma comunque il pane lo continui a comprare perché semplicemente non lo sai fare e lui è l'unico che lo fa in quel momento. Ecco, fino a ieri si pensava che la globalizzazione avesse almeno il merito di garantire la pace nel mondo. Oggi scopriamo, con la guerra in Ucraina, in realtà lo sapevamo già, ma insomma è un'ulteriore conferma che possiamo comprare il pane dal fornaio e fare la guerra dal fornaio allo stesso tempo e che le due cose possono anche andare di pari passo. Intanto la guerra stessa continua a mutare ed entrano in scena nuovi territori sconosciuti fino a ieri e improvvisamente sulla bocca di tutti. L'ultimo della lista è la Transnistria, che è una regione indipendente ma non riconosciuta della Moldavia, strettamente legata alla Russia, dove negli ultimi giorni sono avvenute diverse esplosioni, diverse, insomma, situazioni di alta tensione, che secondo le autorità moldave sono dei falsi attacchi fatti per minare la sicurezza della regione e giustificare appunto un intervento russo. Insomma, secondo il governo moldavo, che è un governo comunque filo-europeista, ci sarebbe il rischio di un'espansione del conflitto anche alla Moldavia e che la Russia usi un po' il metodo Donbass per la regione della Transnistria. Riporta Limes che in tutto questo scenario che muta, anche la tattica degli Stati Uniti è cambiata rispetto al conflitto e si sta adeguando all'andamento della guerra, perché all'inizio dell'invasione, il governo americano era disposto a convivere con l'idea di un'Ucraina divisa in due, con quella fido occidentale, che era ridotta, diciamo, a Leopoli e dintorni, da cui poteva ripartire una sorta di insurrezione contro l'esercito russo occupante. Dopo la ritirata russa da Kiev e dintorni, ora che la guerra si concentra a est e a sud, che è una zona teoricamente più favorevole all'esercito russo, il governo americano vuole impedire a Putin di togliere agli ucraini l'accesso al Mar Nero e soprattutto vuole impedirgli di cantare vittoria presso la sua opinione pubblica. E così ha iniziato a inviare armamenti più sofisticati e a condividere intelligence per colpire in profondità il nemico e a diffondere una narrazione più ottimista, centrata sulla possibilità di Kiev non solo di resistere agli attacchi, ma persino di vincere la guerra. Non è chiaro però, appunto, riporta l'articolo di Limes, che cosa intendano gli Stati Uniti con vincere la guerra, perché se per il governo ucraino è abbastanza chiaro la definizione di vittoria è ripristinare i confini pre-2014, quindi riprendere non solo il Donbass ma anche la Crimea, è abbastanza improbabile che gli americani in questo momento appoggino questo obiettivo, che sarebbe un obiettivo molto aggressivo nei confronti della Russia dal punto di vista della politica estera. Ma non è detto che valutando il prosieguo delle ostilità non finiscano poi per spostarsi sempre più sull'accogliere la visione stessa del governo ucraino. Sempre a proposito di nuovi staterelli di cui non sapevi niente, ma che improvvisamente diventano fondamentali per il mondo e per la tua cultura personale, vi faccio uno spoiler sul prossimo trend. E passiamo anche alla prossima notizia, le isole Matsu. C'è Internazionale che dedica loro un lungo articolo molto interessante. Non so se ricordate la questione di Taiwan, ne abbiamo parlato giusto qualche giorno fa in una puntata speciale. Ecco, le isole Matsu sono un avamposto, per meglio dire, una via di mezzo fra Taiwan e la Cina continentale, perché non fanno parte né propriamente della Cina continentale, ma non sono neanche esattamente Taiwan. I loro abitanti però si sentono per lo più cinesi e vari esperti ritengono che se la Cina dovesse decidere di avviare un'offensiva nei confronti di Taiwan, partirebbe proprio da qui con motivazioni che richiamano anche in questo caso quelle usate da Putin per la Crimea e il Donbass, ovvero il fatto che i cittadini si sentano cinesi. Come scrive Lorenzo Lamperti sul già citato articolo di Internazionale, se Taiwan è in prima linea davanti alle ambizioni cinesi, le isole Matsu sono il fronte di questa prima linea, la linea rossa da non oltrepassare. E quindi, insomma, teniamole d'occhio perché sono una cartina di tornasole delle volontà della Cina nei confronti di Taiwan. Intanto, ultima notizia del giorno, le immagini che arrivano da Shanghai fanno capire come mai a Taiwan non facciano esattamente i salti di gioia all'idea di essere riannessi alla Cina. Per continuare a perseguire la strategia zero Covid, infatti, e per fermare l'ondata di coronavirus iniziata più di un mese fa, da qualche giorno le autorità locali hanno iniziato a installare persino delle recinzioni all'esterno degli edifici per ridurre, anzi impedire fisicamente i movimenti delle persone. Le barriere sono comparse in numerosi quartieri senza che gli abitanti fossero neanche avvisati di questa cosa in anticipo e ci sono parecchi, parecchi, e dico parecchi, video di isteria collettiva in reazione a queste nuove misure. Ci sono interi edifici che sono stati circondati, addirittura strade, alcune strade principali della città che sono attraversate da reti verdi che le rendono impercorribili. E la domanda che mi sono fatto è: chi ha pensato tutto ciò? E andando un po' ad approfondire, la cosa assurda, almeno per come noi siamo abituati a immaginare un po' la Cina con la testa da occidentale, è che non è il governo centrale a definire tutto nel dettaglio, non c'è questo controllo capillare del governo centrale, ma il governo si limita a dire che non vuole avere casi di Covid, che la strategia della Cina, del Partito Comunista Cinese, è zero Covid, lasciando però la responsabilità ai funzionari e ai comitati locali del Partito Comunista di attuarla. E quindi, nella pratica, sono stati reclutati circa 50.000 funzionari per gestire il lockdown di Shanghai, spesso con scarsa esperienza e raccolti fra i comitati locali del Partito Comunista, e a loro è stato affidato l'incarico di gestire le varie porzioni in cui è stata divisa la più grande città cinese, organizzando i test di massa, i ricoveri in ospedali per i sintomatici, l'isolamento nei centri dedicati alle persone positive ma asintomatiche e così via. E ogni comitato ha possibilità di scelta su come gestire il lockdown, certo entro certi limiti e entro certe regole generali, però può scegliere se applicare regole più o meno severe per la popolazione, e quindi in alcune zone sono state applicate regole più blande, in altre zone sono state applicate regole molto più severe, fino appunto alla recinzione degli edifici. E un po' come era avvenuto col massacro dei contadini, per paura di fallire, molti funzionari stanno praticamente riducendo le persone a vivere in condizioni terribili, appunto recluse in casa, con tanto di recinzioni, per però poter dire di aver conseguito un buon risultato. Va bene, detto ciò, io direi che per oggi possiamo fermarci qua. Noi ci sentiamo e ci vediamo domani con un nuovo puntata di Me la Segno, sempre a partire dalle 8 di mattina sui canali YouTube, Spreaker, Spotify, di Telecambio, nonché sulla pagina rassegna stampa di Telecambio.org. E a domani e E come ogni giorno vi ricordo che chi si rassegna è perduto.